Noi ti lodiamo e ti benediciamo, oh Padre, perché tu sei vicino a ciascuno di noi, perché ci dimostri ogni giorno la tua tenerezza, il tuo amore, proprio attraverso il dono di tuo figlio. Tu non ce lo hai donato una volta soltanto, ma continui a donarcelo ogni giorno. Il tuo amore è senza pentimento. Il tuo è un amen che dici all'umanità da sempre. Signore Gesù, tu sei venuto a parlarci e a farci conoscere l'amen del Padre. E tu sei l'amen all'aspirazione dell'umanità alla pienezza. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza, perché non ti sei sottratto alla violenza dell'umanità, alla nostra violenza, ma ci hai dato un esempio di donazione totale. La tua regalità non conosce pari. Tu sei veramente colui che ha vinto il male, che ha sconfitto la morte e che ha dato origine al mondo nuovo. Ti vogliamo dire tutta la nostra gioia per questo dono grande che tu ci hai fatto e che continui a farci. Ti ringraziamo, Spirito Santo, perché la tua presenza tra noi è forza, è luce, è pace, consolazione, è capacità di affrontare le difficoltà. Ti chiediamo di operare nel nostro cuore, di santificarci, di rinnovarci, fare di noi dei figli. Eravamo stranieri, eravamo lontani, tu ci hai fatto attraverso il tuo amore, quell'amore che sei tu, ci hai fatto i vicini, ci hai fatto figli. Continua a plasmare il nostro cuore e a trasformarlo in un cuore nuovo. O Maria, tu che sei la madre dell'umanità nuova, insegnaci il cammino per diventare sempre più figli, sempre più capaci di accogliere la novità di cui noi siamo termine. Amen. Dopo aver visto questa grande lezione del malfattore, ma io direi di tutti e due i malfattori, e quindi abbiamo contemplato la gloria del re, ma anche la fecondità della croce, abbiamo visto come questa croce è veramente qualcosa di esplosivo e quindi di pericolosissimo. Coloro che contemplano in maniera seria la croce, lo vedremo tra poco, veramente rischiano di cambiare la vita, ecco perché la contemplazione della croce è pericolosa. Per questo, come vi dicevo, coloro che sono i nemici della croce la vogliono eliminare, perché è pericolosissima. E se l'uomo comincia a credere nella dignità grande a cui è stato fatto, se l'uomo comincia a credere che esistono dei valori che sono più grandi dell'economia, del successo, del denaro facile delle banche, è chiaro che se vede tutto in funzione dell'uomo è pericolosissimo, perché la tentazione di questo mondo è quella di trasformare l'uomo in un piccolo ingranaggio in funzione del servizio della ricchezza del denaro, non il denaro al servizio dell'uomo. L'uomo anziché fine diventa il mezzo, e quando l'uomo diventa il mezzo capite che siamo ai lager, è soltanto il mezzo, strumento di lavoro, strumento per... e che importa quanti sono, l'importante è che lui non scopra mai la sua dignità, perché se l'uomo scoprisse la sua dignità, coloro che lo vogliono rendere schiavo sono fregati. Ora, la scelta di Dio di scendere ogni volta che l'uomo grida, ricordate il capitolo 3 dell'Esodo, ho visto l'umiliazione del mio popolo, ho sentito il suo grido, ho ascoltato la sua preghiera, sono sceso a liberarlo. Sono quattro verbi. Ho visto, ho udito, ho ascoltato, sono sceso. Ecco, perché Dio vuole vendicare ogni volta quando la dignità dell'uomo è messa sotto i piedi. Dio viene a riportarla a galla questa dignità. È vero che per riportarla a galla c'è tutta una lotta da fare. Ebbene, questa lotta è una grande lotta. Ed ecco, questa lotta viene presentata, io l'ho chiamata, i versetti su cui ci soffermeremo adesso, 44-48, vedete che andiamo avanti proprio a passo di formica in questi ultimi due capitoli di San Luca, l'ho intitolato l'ultimo esorcismo di Gesù. Ricordate che tutta la vita di Gesù è intessuta di esorcismi. Fin dall'inizio, ricordate il primo esorcismo, Gesù entra nella sinagoga di Cafarnao e viene assalito da un indemoniato. E, primo intervento, secondo il Vangelo di Marco, è questo. E allora ecco che Gesù, il primo esorcismo, c'è un'umanità che è preda del nemico e lui deve scacciare il nemico. L'esorcismo si faceva gridando a grande voce. E vedremo che l'ultimo grido di Gesù è ancora un esorcismo. Gesù sta gridando, questa volta l'esorcismo è contro il grande nemico, la morte. Era già verso l'ora sesta. Si fece buio su tutta la terra. Notate che qui siamo di fronte a un testo altamente simbolico. San Luca non ci vuol dire che effettivamente è venuto buio, che le nuvole sono andate via, che c'è stata un'eclissi, no. La traduzione nuova della CEI disse perché il sole si era eclissato, tutta la terra fino all'ora nona, perché il sole si era eclissato. Di per sé il greco dice tu eliu eclipontos, che vuol dire essendosi il sole nascosto, non è, anche perché la parola eclissi è una parola greca che vuol dire nascondere, quindi non è detto che quando il sole si nasconde è venuto un'eclissi, però se io leggo che il sole si è eclissato penso subito a un'eclissi, no? E uno va indietro a vedere nel tempo e dice ma no, in quegli anni non c'è stata nessuna eclissi di sole in Palestina, ma cosa ha sognato Luca? In realtà Luca non sta descrivendo ciò, cosa avviene dal punto di vista cosmico esterno, ma sta facendo una narrazione teologica. Qual è il senso di ciò che è accaduto lì? Luca sta spiegando il significato profondo, non ciò che è accaduto veramente, perché la morte di Gesù è veramente un'eclissi, è veramente un sole che si spegne. Ricordate, secondo San Giovanni, egli era la luce del mondo. Ora, se Gesù muore, una luce che viene meno, no? Come viene chiamato Gesù da Zaccaria? Siamo in San Luca. Zaccaria nel Benedictus come un sole che sorge dall'alto. Un sole che sorge dall'alto, dunque, quando questo sole che sorge dall'alto muore, naturalmente abbiamo un'eclissi. È Gesù il sole che poteva illuminare l'umanità. Ecco, c'è questo momento in cui la morte sta tentando di farla da padrona, ma notate bene, è appena l'ora sesta. L'ora sesta è metà del giorno, c'è ancora l'altra metà. È come se all'ora sesta la morte crede di aver vinto, ma non è vero, non ha vinto, solo una morte, una vittoria apparente. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dirà San Paolo. Quindi all'ora sesta si fece buio su tutta la terra. Ora Luca come fa a sapere che su tutta la terra? Posso dire su Gerusalemme. Ma notate bene che quando c'è un su tutta la terra che ci ricorda un altro su tutta la terra. Ricordate il censimento? L'imperatore Cesare Augusto diede l'ordine che si facesse un censimento su tutta la terra, che esagerazione, per dire che la nascita di Gesù mette in movimento tutte le genti. La morte di Gesù è qualcosa che tocca tutto il mondo, c'è qualcosa che di universale, di grande, è un evento che non tocca soltanto quelli di Gerusalemme, ma è qualcosa che tocca l'universo intero, quindi è qualcosa di cosmico. Anche se la gente non si è accorta di questo esteriormente, ma è avvenuta veramente una catastrofe, ma una catastrofe apparente. E questo buio arriva fino all'ora nona. E perché fino all'ora nona e dopo? Perché poi non si ferma lì, no? Si fece diciamo da mezzogiorno alle tre del pomeriggio, ma dall'ora sesta all'ora nona, 3 ore di silenzio, 3 ore di buio, sono 3 ore di lotta. E perché poi sembra finito tutto, ma dopo l'ora nona comincia la luce, dopo l'ora nona comincia qualcosa di nuovo, non lo vedi ma già sta spuntando. Se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto. Apparentemente è una catastrofe. E siamo all'opposto di quello che è successo nella creazione, vi ricordate? E Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Ricordate che all'inizio diceva che taskotian, in greco è così, le tenebre avvolgevano l'universo, le tenebre. Qui c'era la luce e arrivano le tenebre, quindi sembra una creazione all'opposto, no? Sembra una involuzione, non più un'esplosione ma una implosione. E quindi tutto dice che siamo di fronte a una sconfitta, ma è una sconfitta che dura 3 ore. 3 ore di tenebra. E naturalmente il numero 3 porta, ci fa ricordare un po' il terzo giorno, no? L'ora decisiva, il numero 3 nella Bibbia è il numero decisivo. E poi il velo del Tempio si squarciò a metà. Come fa a saperlo Luca questa cosa qui? Ora, dove si trovava il velo del Tempio, per darvi l'idea? Ora, il Tempio di Gerusalemme, voi sapete com'era, spero che sappiate, si entrava attraverso diverse porte, adesso alcune porte sono murate, la famosa porta d'oro che si trova nelle mura di Gerusalemme è murata, si può vedere stando nella valle di Giosafat, si vede la porta d'oro che è murata. La tradizione dice che verrà aperta il giorno del giudizio, no? Quindi. E perché il giudizio avverrà nella valle di Giosafat, che si trova di fronte al Monte degli Ulivi. Ora, perché nella valle di, anche qui è simbolico, è chiaro, la valle di Giosafat, perché? Ma perché è il più antico cimitero che esiste in Israele. Il luogo più antico di seppellimento dei cadaveri che si conosca di Israele è la valle di Giosafat. Quindi dire che il giudizio arriverà lì vuol dire che il giudizio di Dio comincerà da coloro che sono stati seppelliti per primi, cioè un modo di dire, per cui dopo va bene che dopo gli ebrei hanno fatto la corsa a comprare tombe nella valle di Giosafat, per cui adesso hanno prezzi strepitosi, se volete andare a farvi seppellire nella valle di Giosafat per essere tra i primi, i prezzi sono molto alti. Comunque, capite come si fa in fretta a scambiare il simbolo con la verità, no? Ora, da lì c'era una delle entrate, la famosa Porta Bella, la famosa Porta d'Oro, poi c'erano altre porte, si entrava dalla Porta delle Pecore che si trova vicino alla quale si trovava la famosa piscina, della piscina probatica, dove probatico in greco vuol dire proprio delle pecore, e si saliva sulla spianata, questa grande spianata adesso dove sorgono le due moschee, e lì c'era un primo cortile, cortile dei pagani, poi si salivano alcuni gradini, c'era un secondo cortile, il cortile degli ebrei, poi c'era un cortile riservato ai sacerdoti dove arrivavano i sacerdoti per i sacrifici eccetera, e lì erano, e però nel tempio nessuno entrava, il tempio era un edificio dove nessuno poteva entrare, era composto da un atrio e poi da un luogo che veniva chiamato il Santo dei Santi. Lì entrava il sommo sacerdote una volta all'anno con il sangue degli agnelli, giorno dell'espiazione, per impetrare da Dio il perdono dei peccati per il popolo. Ogni giorno il sacerdote entrava due volte, il sacerdote incaricato, non il sommo sacerdote, ma uno dei sacerdoti estratti a sorte tra tutte le classi sacerdotali, erano 24 classi sacerdotali, quindi venivano estratti a sorte, ogni volta che uno veniva estratto a sorte poi veniva tolto dal sacchetto, perché basta, uno entrava una volta in vita, anche perché erano così numerosi i sacerdoti che non si poteva. Allora si erano i turni di 15 giorni ciascuno, quindi 2 settimane di servizio al Tempio, poi uno tornava a casa sua, esercitava 2 settimane, grosso modo all'anno, e poi durante queste sue 2 settimane in cui si estraeva a sorte a chi toccava entrare per offrire l'incenso, ma nell'atrio, al mattino e alla sera si offriva l'incenso a Dio, e l'atrio era aperto perché aveva un buco nel soffitto, e lì si vedeva un grande fumo di incenso che saliva, simbolo della preghiera di Israele. Era l'ora della preghiera, e allora in cui Zaccaria entra e poi non esce più perché ha visto l'arcangelo alla destra dell'altare. Ma nel Santo dei Santi entrava il sommo sacerdote una volta all'anno, e nel Santo dei Santi c'era una tenda, il cosiddetto velo, che impediva di guardare dall'altra parte, per cui da una parte c'era il velo, il sacerdote rimaneva di qui dal velo, dall'altra parte c'era, si pensava, la presenza stessa di Dio, per cui era inviolabile, al di là del velo non si andava, se no venivi fulminato, se no era un grandissimo sacrilegio, nessuno poteva entrare, tant'è vero che quando entra, quando Tito, grande profanazione, curioso com'era, dice, quando finalmente i soldati romani arrivano e lasciano a Tito di poter entrare a vedere cosa c'è dentro in questo tempio, lui si aspetta una statua di bronzo, di d'oro, d'argento, qualcosa di prezioso, per cui gli ebrei erano così gelosi, entra e c'è dentro niente, dice, ma che strana gente questi, vanno ad adorare il vuoto, oh, erano abituati a vedere le statue, c'è dentro niente lì, niente, il candelabro era fuori. Il famoso candelabro d'oro che poi verrà portato via, ma che di cui noi sappiamo come è fatto, perché c'è una rappresentazione sull'arco di Tito, si vede questi soldati che stanno portando sulle spalle la menorah, il candelabro d'oro che era nel Tempio, ma non c'era altro. Allora, domanda, come fa San Luca a sapere che si è rotto il velo del Tempio? Il velo del Tempio significava che Dio era lì e quindi nessuno poteva andare al di là. Ma San Luca non sta parlando del velo del Tempio, non ne frega niente di questa roba qui, insomma. Che senso ha questa cosa, il velo del Tempio? Vuol dire che è finito il tempo dell'Antico Testamento. La prima alleanza è finita, è cominciato qualcosa di nuovo. Siamo dopo mezzogiorno, cioè la prima metà della giornata è finita, comincia la seconda metà della giornata, per quello che si parla di ora sesta. Siamo nel pomeriggio, un pomeriggio di lotta, di buio sicuramente, 3 ore di tenebra, ma finalmente si rompe questo velo del Tempio, cioè nessun uomo è più segregato dalla presenza di Dio, Dio non è più lì, Dio è dappertutto ormai, Dio è nel cuore dell'uomo. Questo vuol dire che il velo del Tempio si è rotto, capite? Non vuol mica dire che poi gli ebrei sono andati dentro in combinazione qualche mese dopo, entrando nel mese di ottobre per la festa della grande espiazione, trovano che il velo è rotto. No, no, assolutamente no. Cioè non è questo il significato è teologico, come vi dicevo. Cioè è finita la vecchia era, comincia un tempo nuovo. Dio non è più relegato lì, Dio ormai è nell'umanità, è cominciato il tempo del Dio con noi, dal momento che Gesù si è lasciato crocifiggere con i malfattori, cioè ha condiviso la nostra sorte, noi siamo i malfattori, noi, l'umanità, tutti gli uomini siamo malfattori crocifissi, condannati a morte, e Lui ha deciso di condividere la nostra condanna a morte, è cominciato un tempo nuovo. Non è più Dio di lì, l'uomo di qua, ma ormai c'è un'unica realtà. Dio è nell'uomo e l'uomo è in Dio. Tutto è profondamente unificato. È cominciato un tempo veramente nuovo. È quello che viene espresso nel crocifisso che noi abbiamo sul nostro altare nella cappella, che è la riproduzione, qualcuno dice, un po' strano questo crocifisso che riproduce una icona orientale. Guardate che gli orientali sono molto profondi, no? E questo crocifisso, ma questo Gesù sulla croce senza chiodi, senza corona di spine, vestito, ma cosa fa? E poi che vestito strano, un vestito rosso e blu. Ora, i greci, gli iconografi greci, quando dipingevano Gesù, lo disegnavano sempre con il vestito blu e il manto rosso, che è significativo, è sempre uguale. L'iconografia è simbolica. Perché il vestito blu? Il blu è il simbolo dell'umanità. Il rosso è il simbolo della divinità. Allora, il mantello rosso, no scusate, il vestito rosso e il mantello blu, sì. Allora, il vestito è rosso, è simbolo della divinità, e l'umanità invece è blu. Allora, la divinità di Gesù è nascosta dal mantello. Allora, non puoi vedere Dio, perché c'è l'umanità che la nasconde, il mantello blu. Tu vedi l'uomo, non vedi Dio. Ma cosa avviene sulla croce? Avviene che ormai umanità e divinità non sono più separate, come il vestito dal mantello, ma sono diventato un unico vestito, rosso e blu, avete visto, no? Il vestito è rosso e blu, delle croci rosse, vestito azzurro, viceversa, croci blu, è così. Perché vuol dire che ormai, quando vedi Gesù, tu vedi Dio e uomo, perché lui è già il risorto. È il re, se voi guardate anche questa icona bizantina, presenta Gesù alla barba intrecciata, proprio come i re orientali, agli occhi aperti. Un re è libero, non ha più i chiodi, però è appoggiato alla croce, il suo trono, è vivo, ha un vestito regale, una fascia d'oro che sui fianchi, che esprime la divinità, ecco questo, lui Gesù è il re. Ormai Gesù è il re, è colui che ha vinto. E quindi non c'è più bisogno di un velo. Dio è di là, noi siamo di qua, Dio ormai è con noi. Lo dirà poi Gesù a Maddalena, ricordate nel Vangelo di Giovanni. Non c'è più bisogno, tu Maddalena stai cercando ancora me, stai cercando ancora l'uomo. Adesso non c'è più bisogno che tu mi trattenga, perché io sono sempre con te. Adesso sono risorto, sono dentro nel tuo cuore. Ormai, da quando ha detto partiamo insieme, tu sei già con me, partiamo insieme, siamo insieme, dice così al buon ladrone, ebbene, da questo momento lui è sempre con l'umanità, e quindi l'umanità è stata portata nel cuore del Padre, per cui i due colori si sono mischiati, abbiamo rosso e blu, non abbiamo più il rosso da una parte e il blu dall'altra, siamo completamente divinizzati, è cominciato un tempo nuovo, ed ecco cosa succede. Dopo che questo tempio, il velo del tempio si è squarcia a metà, cioè è finita la vecchia gestione, possiamo dire, comincia una gestione nuova della vita, un'economia nuova, chiamiamola così. Prima si chiamava l'Antico Testamento, adesso che possiamo chiamare, adesso lo chiamano il Primo Testamento, perché magari gli ebrei si offendono, chiamano l'Antico Testamento, dicono sono antiquati, no, il Primo Testamento e il Secondo Testamento, come volete. Però è cominciato qualcosa di nuovo. Gesù, gridando a gran voce, ecco l'esorcismo di Gesù, Non so, già c'è un fonesas che vuol dire gridando in greco, aggiunge fonè megale, a grande voce, cioè è proprio un esorcismo a tutto spiano, un gridare, ricordate quando Gesù grida taci ed esci da costui, no? Gesù sta gridando contro la morte. Che cos'è questo esorcismo? Come viene fatto? Quali sono le parole di questo esorcismo? cosa aveva detto? Come la morte era entrata nel mondo, vi ricordate com'è entrata? È entrata grazie ad Adamo, il quale ha detto: io tengo me stesso nelle mie mani, sono io padrone di me, decido io. Ma che storia è questa qui che Dio mi dice di non mettere la mano, di non prendere il frutto proibito? Ma che frutto proibito del cavolo? Io voglio prenderlo perché decido io. Ecco come comincia il mondo nuovo, quando Gesù, il Figlio, dice, usando il Salmo 31, versetto 5, Padre, nelle tue mani consegno la mia vita, il mio spirito, dove spirito pneumamu, cioè tutto me stesso, mi consegno a te. Mi affido a te. L'affidamento di questo uomo nuovo al Padre è la sconfitta per la morte. La morte entra quando l'uomo crede di fare da sé, la morte sconfitta, ecco il grande esorcismo, quando l'uomo con la U maiuscola, il nuovo Adamo, si consegna totalmente al Padre. Mi abbandono a te, mi affido a te, non ho paura di te. Detto questo, interessante, consegna lo spirito al Padre e, detto questo, cosa fa? Spiro, exepneusen. Poi c'è ancora la parola pneuma e pneusen, cioè questo consegnare lo spirito, spirare, ma di per sé si potrebbe tradurre anche buttò fuori lo spirito, quindi è la prima Pentecoste. Cioè consegna lo spirito al Padre, e nel momento in cui consegna lo spirito al Padre comincia la Pentecoste, lui effonde lo spirito, tant'è vero che San Giovanni dirà la stessa cosa, emisit spiritum, cioè diede lo spirito. Per San Giovanni la Pentecoste non avviene 50 giorni dopo, avviene sulla croce, è lì che Gesù ha dato lo spirito. Gesù entra nel cuore del Padre, e quindi Gesù è uomo, e come uomo entra nel cuore del Padre, e quindi tutti gli uomini siamo entrati nel cuore del Padre, e quindi riceviamo la forza dello Spirito. Comincia qualcosa di nuovo, comincia un'umanità nuova. Ecco perché io ho intitolato, ho dato l'ultimo esorcismo, e poi ho messo due punti, la morte della morte. Un po' paradossale, no? La morte della morte. Cioè la morte intesa come fine, come ultima parola, è finita, ormai è la penultima. Mi spiace, cara morte, ma hai fatto un autogol. San Paolo dice che Gesù, la morte ha inghiottito Gesù, ma ahimè era un boccone avvelenato ed è morta lei. Era un boccone troppo buono per lei e lei non poteva digerirlo, gli è rimasto sullo stomaco, quindi è morta. La morte è morta, sembra un po' un gioco di parole, perché ha voluto inghiottire la vita e quindi si è fregata da solo. Capite che allora è tutto una rilettura completamente teologica del testo, non è solo una descrizione di un evento. L'evento si poteva descrivere in poche parole, ma Luca è molto accurato nel descrivere questo. Addirittura San Matteo va un passo in là, aggiunge ancora qualcosa e dice: allora avvenne un grande terremoto. E uno dice: ma che terremoto? Non è venuto nessun terremoto a Gerusalemme quel giorno, no? Ma il terremoto non è, cioè, è perché comincia qualcosa di nuovo, c'è una realtà completamente nuova. Il terremoto è il simbolo di una novità di vita, tant'è vero, e molti morti uscirono dai sepolcri e cominciarono ad apparire a Gerusalemme, cioè sta cominciando qualcosa di nuovo, è cominciata una creazione nuova, punto e a capo, insomma, quelli che erano morti escono, comincia tutto da capo. San Luca non arriva a questo per esprimere che è cominciata la novità, si ferma un po' prima, però i termini sono tutti termini molto simbolici teologici, per cui bisogna andare al di là di quello che viene detto. Visto ciò che era accaduto, il centurione rese gloria a Dio. Ecco, di fronte a questo spettacolo, di fronte a questa cosa, il pagano, notate bene, San Luca scrive per chi il Vangelo? Vi ricordate all'inizio cosa avevo detto, fin dall'inizio, insomma, 3 anni fa, quando abbiamo cominciato il primo capitolo di San Luca? San Luca scrive per i pagani, scrive per i greci che vivono ad Antiochia. Il Vangelo viene scritto intorno agli anni 75-80, vedremo che gli Atti degli Apostoli sono scritti intorno agli anni 85, e quindi qualche anno dopo il Vangelo, e c'è già una comunità ben formata ad Antiochia. Ricordate che ad Antiochia per la prima volta i discepoli vengono chiamati cristiani, è il primo posto dove vengono chiamati cristiani. Ebbene, San Luca, che scrive per questi pagani, dice: vedete, il primo testimone della vittoria della morte siete voi, è uno di voi, è un centurione, è un pagano, non è un ebreo, un pagano, quasi a dire che qualunque uomo, anche il più lontano, se è attento a ciò che accade, può riconoscere la presenza viva di Dio, questo Dio che sta cominciando qualcosa di nuovo. Ecco, questo il centurione dava gloria a Dio. Cioè, cosa vuol dire dare gloria a Dio? E doxazen, tonteon legon. Dare gloria a Dio vuol dire la gloria, nella lingua ebraica, in greco è doxa, invece la lingua ebraica è una parola che di per sé dovremmo tradurre peso. E kabot si dice in ebraico. Peso, ma perché peso? Gloria uguale peso. Vuol dire che finalmente Dio ha un peso nella tua vita, ecco. Quando Dio viene trascurato è perché Dio non ha più peso, quindi non glorifico più Dio, ma glorificare Dio vuol dire riconoscere che Lui ha un peso nella mia vita. Vuol dire, effettivamente, cosa ha fatto Gesù? Ha riconosciuto che il Padre è un peso, gli ha consegnato tutto. Padre, tu sei il mio tutto. Mi consegno completamente a te. Sei tu la vita, sei tu colui che dà la vita. E allora lui dà gloria a Dio e dice: veramente, quest'uomo era un giusto. Cioè, anche lui riconosce l'innocenza di Gesù, ma quest'uomo è un giusto. Di per sé non c'è neanche un giusto, dikaios, il giusto. Non esiste nessuno, non esiste nessun punto di paragone, lui è il giusto per eccellenza, è il giusto, quest'uomo è il giusto. Perché? Come ha fatto a capirlo? Cosa ha visto? E certo, guardando la sua mitezza, la sua bontà, la sua mancanza di rabbia, il suo perdono, l'ultimo grido, vedendo questo dice: mamma mia. Allora, il primo testimone è un pagano, ancora una volta. Il primo salvato è un ladrone, un disgraziato. Il primo testimone è un pagano. Capite che speranza questo, no? Allora c'è posto anche per noi, no? Questa è una grande speranza. E poi, così pure, tutta la folla, siamo al versetto 48, tutti, antes ocloi, di per sé non è neanche tutta la folla, San Luca usa il plurale, tutte le folle, quindi non c'è una folla, ci sono le folle, c'è un'umanità, quindi tutta l'umanità, tutti, però quali folle? Interessante. Tutte le folle che sono convenute, letteralmente, vi leggo dal greco, Symparagmenoi, epi ten teorian taute, cioè tutti quelli che sono convenuti, sono arrivati, sono messi insieme per contemplare, per la contemplazione. Noi, la traduzione italiana dice tutti coloro, tutta la folla, invece tutte le folle che erano convenute per vedere questa contemplazione. Invece qui è la traduzione italiana dice per vedere questo spettacolo, teoria di per sé, il verbo teorein in greco vuol dire contemplare. La contemplazione, come dicevano i padri greci della Chiesa, è la teoria. Noi dobbiamo arrivare alla contemplazione, dobbiamo arrivare alla teoria. Ora, il primo che ha fatto la contemplazione della croce abbiamo visto il buon ladrone, il secondo il centurione. Allora tutte le folle che convengono, tutte le folle del mondo che hanno il coraggio di contemplare la croce, ecco, se ne tornava battendosi il petto. Ecco, queste folle tornano a casa, è tutto plurale, è per, cioè, prima si parla di teoria, quindi vi ho detto contemplazione, e poi teoresantes, tagenomena, cioè anche qui la traduzione letterale sarebbe contemplando le cose accadute, se ne tornava battendosi il petto, non ripensando a ciò che era accaduto come è nella traduzione, ma contemplando, c'è una contemplazione. Se tu hai il coraggio di contemplare tutto quello che Gesù ha fatto, se tu hai il coraggio di fissare lo sguardo sulla croce, la tua vita cambia. Battersi il petto vuol dire conversione, vuol dire cambiamento di vita, vuol dire riconoscere che sono fuori strada, riconosco che ho bisogno di Lui e che senza di Lui non posso fare nulla, che sono un poverino e che da Lui soltanto mi può venire la salvezza. E certo questo è un grande segno di ancora di speranza, capite, per tutti noi. E vedete che sta cominciando un tempo nuovo. Il tempo nuovo è cominciato sulla croce, con la morte di Gesù. Questo tempo nuovo trova la sua esplosione. Prima ancora che la risurrezione sia annunciata, viene già annunciata la sconfitta della morte. Questa morte che credeva di tenere sotto il suo pugno tutta l'umanità, in realtà comincia a vedere che si sta sgretolando tutto. Il primo a scappargli è il malfattore, il secondo a scappargli è un pagano, simbolo di tutta la paganità, il terzo a scappargli sono tutte le folle, tutta l'umanità è già scappata dalla mano della morte. Perché? Perché gli uomini che hanno avuto il coraggio di alzare lo sguardo e guardare la croce, questo serpente che viene innalzato, quando sarà innalzato, il figlio dell'uomo sarà innalzato, attirerà tutti a me. Io sono innalzato, ora sto attirando tutta l'umanità. Tutti quelli che hanno il coraggio di fissarmi sono guariti. Si battono il petto e comincia un'epoca nuova, un tempo nuovo. Ecco, questo veramente è, penso, lo spettacolo a cui noi dovremmo consacrare la nostra vita. Contemplare la croce. Quando noi facciamo la Via Crucis, cosa facciamo se non questo? Cerchiamo di seguire Gesù per contemplare la sua croce, per toccare con mano ciò che ha vissuto. Sant'Ignazio invita a questa contemplazione. Durante gli esercizi spirituali c'è tutta la settimana di contemplazione della croce, il contemplare una per una tutte le piaghe di Gesù, perché da queste piaghe noi siamo guariti. Le nostre piaghe guariscono contemplando le sue piaghe. Quando noi abbiamo il coraggio di guardare Lui, troviamo gioia, pace, guarigione interiore. Non guarigione esteriore, ma guarigione interiore. Cominciamo a capire anche il senso delle nostre stesse piaghe. Partecipare alla vita di Cristo, diventare come Lui. È certo tutto un cammino da fare, credo, questa grande meditazione sulla passione di Gesù, certamente ci mette un po' in discussione, c'è tutto un cammino da fare. Più ci mettiamo alla luce, più vediamo tante ombre, no? Più ci mettiamo vicino alla croce, più vediamo qual è il rischio di questa croce. Per cui abbattete subito quella croce, insomma, no? Tiratela via, per carità, potrebbe fare del male, no? Dobbiamo stare attenti, questa croce veramente è una catastrofe, non per l'uomo, ma per tutto ciò che rende un po' meno uomo l'uomo. Ecco, vogliamo allora davvero chiedere al Signore un po' questa grazia. Signore, aiutaci a entrare in questa contemplazione della croce, in questa teoria tu stauros, direbbero i padri greci, questa contemplazione della croce, per cominciare a cambiare la nostra vita. Quando noi entriamo in questa contemplazione, non possiamo se non tornare battendoci il petto, riconoscendo che siamo bisognosi di cambiamento radicale e che noi non ce la possiamo fare. Allora, quando io riconosco che non ce la posso fare, mi consegno a Lui e Lui mi dice: non temere, faccio tutto io. Quando noi ci consegniamo a Lui, penso che possiamo fermarci qui, perché va bene che ci avviamo, siamo più verso Natale che verso Pasqua, ma guardate che la meditazione della croce non è né di Natale né di Pasqua, ma di sempre. Fa parte proprio della realtà dell'uomo. Chi vuol venire dietro di me, prenda la sua croce ogni giorno. Potremmo dire: contempli ogni giorno questa croce, contemplare. Cioè contemplare, ricordiamo il verbo teorein, che vuol dire proprio entrare in questa, la contemplazione. Tanto vedo quando diciamo rosario, diciamo: nel primo mistero contempliamo. Che è proprio il verbo della teoria, del teoreo, questa contemplazione, che è un guardare non con gli occhi ma col cuore, un entrare in sintonia con tutto il nostro essere. Allora, quando tu entri in sintonia, allora anche queste folle, tutte le folle del mondo, guardando la croce, non possono se non essere affascinate, non possono se non trovare una pienezza di vita. La morte è sconfitta, il grande esorcismo è stato pronunciato e si cominciano a vedere le conseguenze.